nazionale, quindi versetti ovviamente non sono più profondi, che richiederebbero una maggiore spiegazione. E credo che sia però evidente quello che si prospetta nella descrizione poi di questa armonia che regna non nel mondo che conosciamo, ma in un mondo che ci è promesso e che con Gesù incomincia ad affermarsi.
No? Ecco, questo è il grande sogno dell'umanità da sempre, no? Questa riconciliazione tra lupo e agnello, pantera e capretto, vitello e leone, mucca e orso, bambino e vipera. Perché ci sarà la sapienza, non ci sarà più la stupidità che domina il mondo. È il grande sogno.
E ci vediamo sarà la saggezza del Signore che riempie il paese, bella l'immagine, come le acque ricoprono il mare.
E il mare è tutto pieno d'acqua, non è manca neanche un goccio di quella che c'è. Così tutti saremo pieni di sapienza invece che di stupidità. Quindi una bella visione. E vediamo che si realizza nel testo molto breve che leggeremo questa sera. E prima di leggerlo diamo l'introduzione di quanto abbiamo fatto la volta scorsa. La volta scorsa abbiamo visto il battesimo di Gesù. Gesù che si mette in fila con tutti gli uomini, con i peccatori, ultimo della fila, si immerge nell'acqua, vuol dire andare a fondo il battesimo. Cioè va a fondo della condizione umana e solidale con tutti. Se si sente anche senza microfono si può...
Provo così, vai. Con
microfono. Va bene, si sente così. Anche di là se parlo così, girato.
Sì, sì.
Bene, allora eliminiamo. E vedevamo che il contesto è il battesimo, che è la scelta fondamentale di Gesù, che si fa fratello di tutti gli uomini escludendo nessuno. E proprio così rivela chi è Dio. Dio è Padre e tutti siamo fratelli. Questa è la scelta di fondo. E ciò che ci divide l'uno dall'altro, che sono i limiti, le cattiverie, il peccato, il male, la morte, diventa invece il luogo di comunione. È solidale proprio con i nostri limiti. E d'altra parte, cosa ci insegna Gesù nel Vangelo? Tutti, grazie a Dio, siamo limitati. Se non avessimo dei limiti sarebbe orribile. Pensate uno grosso 5 volte Giuliano Ferrara. C'è più posto per nessuno qui. Ce ne avanzo uno, basta la metà, un terzo. Ecco, il problema è che il nostro limite non sia il luogo dove mangiamo l'altro per diventare grassi, ma dove entriamo in comunione con l'altro. Quindi il problema è come viviamo il limite, non averlo. Così il limite della nascita, il problema è che rapporto abbiamo col genitore, non dire io mi sono fatto da me, perché almeno una zia che t'ha fatto l'avrai trovata, da solo si è fatto nessuno. E così il limite ultimo che tutti abbiamo, che è la morte, mi definisce, perché la mia vita è questa, o è la comunione con la vita, o è inutile essere nati. Quindi come vivo i miei limiti, così anche gli altri limiti. Non riesco a fare una cosa, l'altro riesce, cosa faccio? Costringo l'altro a farla e diventa il mio schiavo, così fa lui quel lavoro. Oppure diventa il mio limite, il luogo dove lui mi aiuta e io lo aiuto, e diventa la solidarietà e la fraternità. Quindi il problema è come vivere il limite. Il battesimo è questo. Scegliere di vivere la propria condizione così com'è, con i suoi limiti, ma facendo dei limiti, invece che il luogo di non accettazione di sé e non accettazione dell'altro, quindi il luogo di lotta continua contro sé e contro tutti, il luogo della comunione con tutti. Ed è ciò che ci rende divino il limite, vissuto appunto come luogo di comunione e di amore. E una volta fatta la scelta giusta, cosa capita? Hai fatto la scelta di andare su una cima, poi cominci a camminare, cosa ti capita? Che inciampi, ti stanchi, dici, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, fatta la scelta giusta, cominciano le difficoltà. Non è così? Si chiama le tentazioni. Allora vediamo che anche Gesù sperimenta queste difficoltà e vediamo nel testo molto breve, ma anche questo testo, come dicevo del precedente, è come una vetrata, no? Che se guardi dal di fuori vedi niente, poi entri dentro e vedi che tutto il mondo che viene fuori a colori dal di dentro, così vediamo questo testo adesso che ci fa vedere le tentazioni di Gesù e rappresenta un po' il cammino dell'uomo per giungere a quel desiderio che abbiamo visto nella lettura di Isaia che abbiamo fatto, cioè della riconciliazione universale.
Siamo al capitolo primo e dopo la scena del battesimo, complementare in un certo senso, dittico, seconda parte, due versetti, il 12 e 13, che leggo. E subito lo Spirito lo getta fuori nel deserto, ed era nel deserto per 40 giorni tentato da Satana, ed era con le fiere, e gli angeli lo servivano. Tutto qui.
Benvenuti. Prendete una Bibbia se ce n'è ancora lì.
Sì, ce l'ho.
Ecco, ce l'avete. Abbiamo letto Marco 1, i versetti 12 e 13. Non è tanto, ma vedrete quante robe ci sono dentro in questi tre versetti. Che sono due, questi tre versetti. E questi due versetti contengono tre scene, se volete anche quattro. La prima è lo Spirito che scaraventa Gesù nel deserto e ci sta 40 giorni ed è tentato da Satana. La seconda scena è Gesù sta con le fiere. Cosa vorrà dire? Poi la terza scena è gli angeli lo servivano. È un testo così sintetico che va proprio un po' è molto liofilizzato. Comunque il centro del testo è fu tentato per 40 giorni da Satana. E ora provate a vedere chi sono i personaggi del testo. Si parla di Gesù, che è un uomo che ha fatto la scelta di essere come tutti gli altri uomini. E poi che altri protagonisti ci sono nel testo? Il primo chi è? Lo spirito ricevuto nel battesimo, lo spirito del padre, che è l'amore per i fratelli, lo scaraventa. Poi, altro protagonista, Satana, viene fuori per la prima volta. Quindi, è Gesù, come ogni uomo, è posto in mezzo, ce li ha tutti e due. Ed è il luogo dove dobbiamo scegliere. Tra lo spirito che è quello di solidarietà e di amore, lo spirito santo, spirito vuol dire vita, santo vuol dire di Dio, che è spirito di amore e comunione, e lo spirito immondo è chiamato, cioè lo spirito di morte, che si chiama Satana, Satana sarebbe l'accusatore, chiamato anche diavolo, diavolo vuol dire divisore. Cioè cosa fa l'altro spirito? Mentre lo spirito di amore ti mette in comunione col padre e coi fratelli, lo spirito di divisione ti mette in odio col padre e la madre e in odio coi fratelli, cioè ti divide, ti lascia solo. Poi una volta che ti ha fatto fare questo errore diventa Satana. Satana è il pubblico ministero che ti accusa. Vedi, hai sbagliato, adesso devi pagare e non c'è nessun cambiamento. La tua vita sarà un'espiazione perché sei nato male, hai fatto il male e lo devi pagare. Ecco, provate a vedere se anche noi non siamo sempre abitati nelle nostre azioni da uno da questi due spiriti, di amore, di gioia, di pace, di comunione, oppure di divisione, di lotta, di accusa, di colpa.
Ecco, una distinzione particolarmente acuta, Ignazio di Loyola, l'ho sentito nominare, va bene, ecco, proprio descrive questa azione che... Tipico del bene unire, ecco, tipico espressivo del male è proprio il dividere. E da qui allora quella specie di sedimentazione di un'esperienza che lui ha fatto, Ignazio, del discernimento di quello che succede dentro di noi. L'espressione discernimento, che questo senz'altro l'avete sentito altre volte, appunto deriva proprio, ma non è che Ignazio abbia inventato questo, ecco, l'ha espresso e realizzato in alcune cose abbastanza interessanti che vengono chiamate regole del discernimento. Magari ogni tanto può darsi che in seguito torni ci facciamo riferimenti espliciti.
Ecco, comunque il riferimento c'è già qui, ecco, concreto, cioè esaminate pure la vostra vita e vi accorgerete che sempre siamo o da una parte o dall'altra, o nella gioia o nella tristezza, o nell'amore o nell'egoismo, o nella vita o nella morte, o nella chiusura o nell'apertura, o nell'ombra o nella luce. Sono due spiriti che abitano in noi e sta a noi scegliere, il libero arbitrio è questo. Però avendoli tutti e due. Cioè uno che, non è, che volesse avere solo lo spirito buono, vuol dire che è un imbecille, che non si accorge di avere l'altro e scambia il male per bene. Quindi ce l'abbiamo tutti e due, sempre. Fino alla fine anche Gesù. E tutto il Vangelo sarà la lotta e il discernimento tra i due spiriti. E come vincere il male che viene appunto dal divisore, dal diavolo, da ciò che ci divide dalla vita e dagli altri, e che poi ci accusa, ci colpevolizza e ci distrugge. Per avere invece lo spirito contrario, lo spirito del figlio, che ama il padre e ama i fratelli, che è vita. Dette queste cose generali, ne dico un altro paio di cose generali, poi entriamo nel testo. Ecco, un'altra cosa così molto generale, non so se è anche vostra esperienza, che il male ci riesce bene con facilità, no? Basta anche non pensarci, si fa subito. E il bene ci riesce male e con difficoltà. Non vi è mai capitato. Questo è un po' un problema. Va bene, è così. Accettiamo che sia così e vedremo cosa si può fare. E poi altre cose le vedremo vedendo adesso il testo per ordine. Vediamo. Allora...
Il primo versetto è un versetto dinamico, secondo invece, come dire, più statico. Versetto 12, e subito, tipico di Marco, lo spirito lo getta fuori nel deserto.
Ecco, lo spirito è lo spirito di Dio che ha ricevuto nel battesimo, lo spirito di amore del padre che gli fa amare i fratelli. E questo spirito non è che allora, siccome ho ricevuto lo Spirito Santo, sono pio e devoto, si chiude in un convento, si mette in contemplazione, fuori dal mondo, finalmente è l'anima beata. No, lo spirito in greco è proprio ekbali, lo scaraventa.
Oh. Balistica.
Sì, proprio la balistica.
Catapulta.
Catapulta nel deserto. Il deserto vi richiama qualcosa nella Bibbia? A parte di ciò che richiama nella Bibbia, il deserto è deserto. Nel deserto è difficile vivere. Nel deserto bisogna camminare. Nel deserto la vita costa fatica. Nel deserto o sei con qualcuno o sei finito. Il deserto è un po' la cifra della vita. La vita è sempre deserto. Deserto vuol dire desere, abbandonare. Si cammina, devi lasciare indietro quel che è indietro e devi andare avanti. In un modo o in un altro, se no vai avanti lo stesso. O verso il nulla, oppure verso qualcosa. E il deserto poi nella Bibbia richiama... La prima azione che ha fatto Dio con Israele lo ha liberato dalla schiavitù e poi nel deserto. È il luogo dove già si è fuori dalla schiavitù, ma ancora non si è raggiunta la libertà. È il luogo del cammino. È un po' la cifra della vita umana, no? Che tutti desideriamo il bene e cerchiamo di uscire dal male. Una volta che esci dal male, ce n'è di cammino da fare. È un cammino che dura tutta la vita e non finisce più per raggiungere l'obiettivo. E un'altra cosa, poi ricorderete che nel deserto, ecco, quando uno si trova nel deserto, cosa fa secondo voi? Quando ti trovi nel deserto e c'è nulla, e c'hai alle spalle il mare rosso, che basta di attraversare anche a nuoto in quel punto, oppure aspetti che ci sia una secca, e ce l'hai il Nilo con tutti i frutti, cosa ti viene in mente nel deserto? Tornare indietro. Quando tu hai preso la decisione per essere libero, quanto hai voglia di tornare indietro, è difficile essere libero, è più comodo essere schiavi delle proprie abitudini, di un sistema che ti amministra in fondo, che ti tiene schiavo ma ti garantisce, ti tutela. Quanto è difficile uscire anche dalle cattive abitudini, per esempio dal vizio, no? Che è una vera schiavitù. Perché in fondo cosa vuoi? Ti abitui. cioè il costo della libertà in fondo. Il deserto è il costo della libertà. E Israele nel deserto, difatti, ha avuto le tentazioni, la prima è quella di tornare indietro. La seconda tentazione nel deserto è rendere la vita vivibile, cioè la vita è questa qui, amministriamolo come possiamo, ti accontenti, abbassi i tuoi desideri, vivacchi come puoi, una vita così, mediocre, oppure una vita così tutta protesa nel futuro che fai finta di essere già arrivato, allora canti tanti alleluia, ma intanto qui non sa come vivere. Oppure il deserto è quel luogo della quotidianità dove devi stare con gli altri, dove devi imparare a vivere, devi imparare a camminare, devi imparare a realizzare anche qualcosa per poter camminare e vivere. È un po' la nostra condizione umana. Tra l'altro nel deserto è nato il popolo, perché nel deserto non c'è nulla che divide, no? O si sta insieme o si è finiti. Nel deserto c'è il silenzio e allora hanno potuto ascoltare anche la parola di Dio. Nel deserto ha sperimentato le prove, le difficoltà, ma queste superate diventano anche unione. Hanno sperimentato anche la fedeltà di Dio, la sua parola, la manna e tutto il resto. Il deserto è quella, è la nostra vita.
Sto pensando a una cosa particolare, poi magari si può tornare anche su altri, ma è vero, nel deserto, come dire, si semplificano le cose al punto tale che condizione per poter vivere è non dividersi, ma fratellarsi, insomma, ci si deve sostenere. È un momento di estrema penuria, di tutto. Per vivere bisogna essere assieme. Forse nell'abbondanza, nell'opulenza, sì, comincia allora ad essere egoisti e chiudersi su se stessi. Nella necessità, in una necessità come quella del deserto. Appunto diventa un po' la cifra espressiva di un passaggio dalla schiavitù a una libertà. Ecco, e poi sì, un'altra cosa piccola che sottolineo, è vero, possono esserci questi due rischi, o un rischio che è la nostalgia del passato, e allora la voglia di tornare indietro. Sì, sta dell'oro sempre un po' alle spalle, no? Oppure la fuga in avanti. Fuga in avanti, pensare che... Invece, e credo, vabbè, ecco, anche in un discorso più preciso di ricerca della fede, insomma, è vivere il presente, vivere lì dove sei, affrontare quello che c'è.
Volevo dire anche un'altra cosa sul deserto, ma sul deserto dicevi giustamente bisogna stare insieme. Perché? Perché ti senti solo. Il deserto è l'esperienza di solitudine, perché lo cerchi di stare insieme, se no sei perduto. Però senti la solitudine. E nella solitudine tu ti accorgi cosa c'è nel tuo cuore, che è ciò che c'è anche negli altri, il desiderio e la paura. Il desiderio di vivere, la paura di crepare. Ti accorgi che ci sono i due spiriti, quello buono, di comunione, di vita, di amore, di dono, o quello opposto. Cioè proprio, si è ridotti all'essenziale, provate anche banalmente, a star da soli un'ora. Lo accorgete subito cosa si scatena dentro. Cioè la nostra verità, che siamo un campo di battaglia tra dei desideri positivi e delle... Non e delle paure negative che ti distruggono, tra il bene e il male. È un luogo di verità, ecco, che ci fa vedere cosa abita in noi. Abita la speranza, ma anche la paura e la sfiducia. Abita l'amore, ma anche un egoismo bieco. Ed è utilissimo, perché quando uno riconosce tutto questo nel suo cuore, allora capisce cos'è la vita, distinguendo il desiderio dalle paure, capisce anche quella lotta che dura tutta la vita, che non è contro l'altro, ma è contro le proprie paure, contro il male che c'è, ma dentro di noi, come c'è anche nell'altro. E l'altro mi fa un po' da specchio, per quello si sta insieme. E poi si è tutti dello stesso specchio perché si ha paura della solitudine, tutti perché non c'è nient'altro, mentre invece, sai, quando sei nell'oasi, in città, ognuno c'ha i suoi negozi, deve comprare cose che gli interessano, c'è i suoi giri d'amicizie e può vivere tranquilla senza guardare dentro e senza cercare altri che ti fanno da specchio. se voi vi trovate nel deserto siamo tutti uguali, se per caso l'altro ha qualcosa di più subito che si ruba e basta. Allora è un luogo di essenzialità e per questo consiglierei anche di fare un po' di deserto ogni tanto, star da soli, si sperimenta cosa c'è dentro di noi e cosa c'è anche in ogni uomo. E c'è una vera lotta che è il senso della vita. E lo Spirito Santo ci scaraventa in questo luogo di verità. Hai fatto la scelta giusta e per fare la scelta giusta è semplice, come uno che ha l'abitudine di fumare, ho scelto di non fumare. Facilissimo scegliere, poi il problema è dopo. Ce l'ho fatta già 10 volte questa scelta oggi, e sono solo le 10 del mattino. Il problema è come condurre avanti la scelta. Scegliere giusto è facile, portare avanti che esige costanza. Questo allora è il primo versetto. Direi che nel deserto è la condizione umana più essenziale che ci richiama ciò che c'è dentro di noi e tutto il lavoro che c'è da fare e il cammino, insieme agli altri. E lo Spirito di Dio ci scaraventa lì nella realtà, non fuori, questo volevo dire. Non è uno spirito che ti aliena, impie desiderio, ti confronta con la verità tua e degli altri. Che in genere si cerca di evitare questa verità perché ci si stordisce in mille modi, no? Infatti quando uno cerca di far silenzio subito almeno accendi la radio, se te lo vuoi, leggi il giornale, o se cerchi di non far questo, subito ti accorgi che se fai un po' di vuoto interiore, subito risucchi dentro tutto quel che c'è fuori, le minime cose. Vabbè.
Sì, molte cose si potrebbero dire, poi per dire che sono delle cose essenziali, il deserto e anche silenzio. Allora, per esempio, anche noi in questi abbiamo fatto 8 giorni di silenzio, no? All'inizio c'è proprio un processo di decantazione di tutto quello che è vissuto, di tutte le preoccupazioni e anche parole che circolano, sentimenti. Poi poco alla volta c'è un sostare che mi sembra molto espressivo, dico in termini religiosi se consentite. C'è il Salmo 46, versetto 11 che dice «Fermatevi e sappiate che io sono Dio». Forse si riesce a intuire qualcosa di Dio nella misura in cui si ferma quel fluire, quelle parole non stop che circolano dentro di noi, i sentimenti.
Perché intuisci chi sei anche tu, se no non sei nulla. Sì.
E poi no, mi veniva in mente...
Vabbè, in genere siamo suonati dai suoni.
Va bene, allora andiamo sulla musica. No, mi veniva in mente quello che diceva Bocelli. Passati via la sera da qui. Da una casa c'era accesa la televisione, noi non ce l'abbiamo, almeno di quello possiamo fare a meno, eh? Almeno. E comunque c'era Bocelli che diceva, sì, prima di un'esecuzione, di un concerto, 24 ore taccio. Era Fazio che lo intervistava, dice, ma no, cioè tu non parli 24 ore. Sì, sì, dice, ma anche qualche cantante proprio. E diceva anche con i suoi familiari, se aveva qualcosa di importante scriveva un bigliettino, ma non parlava. Ma non è appena per custodire la voce, credo, no? È perché poi la voce dica qualcosa di più di quello che è la vibrazione sonora.
È dal silenzio che viene la parola, mica dalla chiacchiera.
Vabbè, questo è un inciso sul silenzio, non so.
Anche la musica del silenzio è la più bella.
Va bene. Allora, no, una cosa invece che dico, subito lo Spirito spinge Gesù nel deserto, ecco perché io lo metto in connessione proprio con il battesimo, è vero, rinforzo questo, così. Cioè Gesù si immerge nella nostra realtà, ecco questa qui è la, come dire, il completamento di questa immersione, si mette nella realtà nostra, nel nostro deserto quotidiano, nelle nostre fatiche, non lo cava, non lo preserva. Quindi questo è molto importante, quando ci sentiamo, sentire che c'è.
Adesso la metà del secondo versetto facciamo.
Ed era nel deserto per 40 giorni tentato da Satana.
Basta così. Ecco, nel deserto ci sta 40 giorni, come Mosè, quando ha ricevuto la parola, come Elia quando era in crisi è andato all'Oreb. Questo numero 40 richiama anche Israele che è stato 40 anni nel deserto, qui 40 giorni ma richiama i 40 anni. E per dire che tutta la vita è deserto e cammino, che tutta la vita è già essere usciti dalla schiavitù del male e non ancora essere arrivati al punto di arrivo, perché se sei arrivato vuol dire che sei morto, oppure sei scemo, gli arrivati. Cioè la vita è cammino e quindi lasci quel che è dietro, necessariamente. E quanto dura? 40 anni. E cosa capita? Capita che sei tentato. Ecco, non ci dà fastidio le tentazioni. La prova. In greco la parola tentare, peirazo, deriva da una radice che peir è la punta, che trafora e passa di là. E dalla radice di esperienza, la stessa radice peirazo, di perito, di pericolo e di perire. Cioè, è il luogo, in fondo, noi dobbiamo, nella realtà, dobbiamo passare dall'altra parte, farne esperienza. Se facciamo esperienze e ci passiamo, diventiamo esperti, cioè, periti. E c'è il pericolo anche di perire. Cioè, è un po' la cifra della nostra vita, questa, essere sotto prova. E tra l'altro noi ci lamentiamo che ci sono le difficoltà, ma guardate che se per esempio non c'è attrito non ci si muove. Provate ad andare in moto quando manca l'attrito, volate, cioè sfracellate. Quindi ciò che ci sembra che ci ostacoli, invece è ciò che ci permette di camminare. E mentre noi ci lamentiamo tanto delle prove, cioè sarebbe come se voi vi trovate su un torrente con una rapida e siete col kayak. E fate un po' fatica perché volete andare controcorrente. Perché sapete che c'è una cascata di 150 metri sotto e non volete proprio farla giù così di brutto. Preferite farla da un'altra parte, magari in doppia. Cioè, se tu provi difficoltà, può darsi che tu stia salendo. Ma se tu non hai nessuna difficoltà, tutto ok. Presto o tardi sei finito. Cioè, vuol dire che stai lottando contro il male. Vuol dire che va bene se c'è la prova. Tant'è vero che in tutti i testi del Nuovo Testamento c'è Giacomo, dice, ma considerate perfetta Letizia quando subite tutte le specie di prove, vuol dire che state diventando esperti. Giacomo 1:2, perché proprio così imparate la sapienza, l'esperienza, la saggezza. Così la prima lettera di Pietro, il capitolo 1, versetto 6, dice, e siate colmi di gioia se avete tante prove e difficoltà. Ma guardate anche loro, dice, si purifica nel fuoco 6 volte, così anche voi, per la prova siete un po' nel crogiolo, ma poi uscite oro puro, gente in gamba, solida, che resiste.
Allora, tutelare questi testi dall'accusa, dice, ma allora sono i masochisti.
No, i masochisti è chi va giù dalla cascata a testa in giù, appunto, allora, dicendo è così facile, è bello,
si affronta la difficoltà, ma non per l'amore della difficoltà.
E per non andare giù.
Ma la difficoltà ti rivela che sta andando bene, stai andando bene.
E c'è anche Ebrei 12:8, se non sbaglio, che dice, se non avete difficoltà non siete figli. E dice, i figli, il padre dice, li corregge, gli dà delle prove, ma non per il gusto di trattarli male, perché imparino a crescere. Se no c'era per esempio un bambino che è arrivato all'età di fare babà, non fa babà. E poi dire papà non fa neanche quello, poi di dire le altre parole connesse neanche quello. Allora lo portano subito verso gli 8-10 mesi da uno che è analitico, oh, no c'è niente, è perché non parla.
Parlato con la toglie, perfetto.
Perfetto, perfetto. Va avanti ancora un anno, non parla, 2 anni non parla, cominciamo ad andare dallo psicologo, non parla, arriva a 4 anni, non parla. E il mattino faceva sempre colazione, gli dava un ovetto alla coca anche. E un mattino, mentre c'è il suo ovetto alla coca a 4 anni, o 4 e mezzo forse, dice, manca il sale. Miracolo, cioè. Ma come mai? Dice, ma finora tutto a posto. C'è la difficoltà che ti fa uscire dall'intelligenza, la parola, è il bisogno che ti fa. Se tutto a posto, sai più niente. Non c'è ancora dire nessuna parola, ancora né pensare, né studiare, né dir nulla. Quindi non aver paura delle difficoltà, aver paura quando non ci sono. Vuol dire che stiamo affogando. C'è l'angoscia dove non c'è difficoltà. Poi tenete presente, quando si fa una scelta giusta, c'era Antonio del deserto, che a 18 anni aveva fatto una scelta un po' eroica, così, e poi dice, oddio, noi giovani di oggi, siamo nel 250 d.C., cioè, non siamo come i giovani di una volta, che erano forti, noi non ce la facciamo, certamente io non resisterò. Aveva fatto la scelta di andare a vivere nel deserto da solo. Difatti è resistito solo 90 anni, di una vita felicissima e beata, ma la prima impressione è che io sono giovane, non ce la faccio. Perché non siamo come quelli di una volta, no? Già una volta si diceva così. Cioè la prima tentazione, quando vuoi fare una cosa buona, non è per me, non ce la faccio. E soprattutto oggi, nella nostra epoca, c'è una tentazione particolare. Per esempio, se io, capita qualche volta col computer che non è mio, cerco di aprirlo, siccome sono imbranato su quelle cose, non sono della generazione digitale, allora sarei tentato di aprirlo con la piscatole o il cacciavite. Vuol dire che sono imbranato se trovo difficoltà, no? Nella vita, se trovate difficoltà, non siete imbranati. Vuol dire che siete su una strada abbastanza interessante. Così come sulla roccia, se siete su vie difficili, vuol dire che state andando su cose abbastanza interessanti. Se no andate sul sentiero, andate in discesa sul prato, sullo scivolo, che è un'altra cosa. Quindi, stare attenti che la prova, la difficoltà non è male. Che noi abbiamo paura, siamo spaventati quando abbiamo delle prove delle difficoltà. No, benissimo. Come se c'è esercizi di matematica o di musica difficili, benissimo. Devi provarli per riuscire bene, fino a che ti esce spontaneo e bello. Quindi non temere le prove. E poi dovremmo vedere anche quali sono le tentazioni specifiche che ognuno di noi ha. Oltre a quella di scoraggiarci davanti alle difficoltà, di non aver fiducia in noi, negli altri, di dire ma tutto è così. Forse ce n'è anche di più tipiche che ognuno ha.
Avere questa occhiata su quelle che possono essere i rischi, i rischi di tentazioni nel nostro mondo. Ecco, io riterei che questa possa essere una sollecitazione a cui magari puoi dare qualche risposta al termine della spiegazione. Quando c'è quel momento
si sente se parliamo così anche in fondo? Sì,
si sente.
Bene, e fu tentato da Satana. Ecco, Satana, dicevamo, una parola ebraica che vuol dire il pubblico ministero, quello che accusa, che è chiamato nella Bibbia anche il diavolo, quel che ti divide. C'è uno spirito in noi di divisione che ti separa da te, dagli altri, che ti chiude, che ti fa sentire il limite come peso, o come aggressione, non accettazione di te e degli altri. Che poi dopo ti colpevolizza, dice, hai sbagliato, adesso devi pagare. Quello è il luogo della tentazione che tutti abbiamo. E come si fa a superare questa tentazione? Ecco, Marco non dice quali sono le tentazioni di Gesù. Voi ricordate che gli altri Vangeli dicono le tre tentazioni di Gesù, di che queste pietre diventino pane, quindi la prima tentazione è il pane, la seconda è quella del potere, prendere in mano i regni della terra, la terza è quella di c'ho in mano anche Dio, faccio i miracoli quando voglio. Sono le tre tentazioni, perché l'uomo in fondo è bisogno di pane, pane vuol dire vita. E poi è bisogno di persone. Cioè la politica, la relazione con gli altri è fondamentale per l'uomo. E poi è bisogno di Dio, cioè è fame di queste tre cose l'uomo. Il problema è come si realizza la soddisfazione di questa fame. Se la mia fame di vita vuol dire ammassare il più possibile pane fino ad affamare tutto il mondo e così io muoio pieno, sono già morto io, cioè vivo non da figlio e non da fratello. Quindi la tentazione è nel modo di soddisfare le fami, perché è giusto la fame di vita. Ma che cos'è la vita? È l'affanno costante di avere sempre più cose che mi garantiscono di vivere, oppure la vita è la qualità di vita, le relazioni che ho, l'amore, la condivisione, la solidarietà. Cosa capite? Quindi è il modo di realizzare il rapporto con la vita. Secondo, con le persone. Tutti abbiamo bisogno dell'altro. ma che rapporti ho con l'altro? Di dominio, di potere. Questo vuol dire distruggere la libertà sua e tua. Oppure rapporti di libertà, di amore, di affetto, è tutta un'altra cosa, di servizio reciproco. Quindi tutti viviamo le relazioni con le cose, ma o le vivo da padrone, rubandole agli altri, sacrificando la mia vita a questo, oppure la vivo come luogo di comunione. Così ho bisogno delle persone, o la vivo servendomi degli altri e dominandoli e sfruttandoli, oppure la vivo da fratello, che è tutto un altro modo. Così tutti abbiamo bisogno di Dio, allora posso fare come le brave persone religiose che cercano di accalappiare Dio con le loro pratiche novene, stranovene, come se Dio fosse cattivo, allora con un po' di formula, un po' di intensità io me lo guadagno. Povero Dio, dai, Dio ti vuol bene, basta, devi vivere da figlio e aver fiducia in Lui. Quindi non devi avere in tasca Dio, perché povero Dio se ce l'hai in tasca non è Dio. Non devi avere nelle mani Dio. Mettiti nelle sue mani, stai tranquillo. Sono mani molto larghe, come l'universo, che ti lasciano libero. Quindi, mentre gli altri Vangeli fanno vedere che queste tre fami riguardano, tra l'altro, le tentazioni sono sempre a fin di bene. Se sei figlio di Dio, fa così. Tenete presente che quando siamo tentati non è mai per fare il male. Nessuno è tentato di fare il male. Ma anche chi ruba è perché c'ha un vantaggio, non che lo fa per far del male a nessuno, fa del bene a sé. È sempre a fin di bene che si fa il male, anche coi figli. È per il tuo bene e lo costringi a fare delle cose, che gli togli la libertà, quindi gli fai male. No, non bisogna fare mai nulla a fin di bene. È solo il male che si fa a fin di bene. Si fa il bene e basta se è bene, non a fin di bene. Quindi le tentazioni sono tante e le peggiori sono quelle a fin di bene. Per esempio, pensate le battaglie fatte a fin di bene, per esempio, le guerre di religione dove tutti hanno ragione, durano anche più di 100 anni, anche 2000 anni. È tremendo.
Le guerre preventive.
Le guerre preventive a fin di bene, sì. Per diffondere la democrazia, chiamala così. Se capite, le tentazioni sono tante. Un altro tipo di tentazione, ecco, noi viviamo oggi nello stordimento costante. Non so, quante ore mediamente ha la televisione accesa la gente? Qualcuno lo sa? Mi sembra 3, 4, 5, 6, 7 ore al giorno. Capite, è un assurdo. È imbecille, per forza. Cioè, è inutile, cioè, non serve clonare, siamo già tutti clonati mentalmente. Perché chiaramente pensiamo e agiamo secondo le immagini che mettiamo dentro. Quindi siamo schiavi, siamo schiavi tremenda. Una delle tante. So, poi ci sono tante altre, credo. Anche internet. Che uno dice, ah, così so tutto. Sai tutto ma capisci niente, scusa. Una cosa è sapere, un'altra cosa è capire. Capisci ciò di cui hai esperienza. Per sapere la differenza tra il capire e il sapere, mi ricordo un libro di Vinoba che diceva che voleva coltivare le api. E allora ha preso un libro che diceva come coltivare le api. Giusto. E il libro cominciava con le parole «catturato lo sciame». Catturato lo sciame si legge in un secondo e mezzo. Cioè, ho impiegato 6 mesi a catturare uno sciame. E sì che l'ha capito in un secondo e mezzo. Quindi non illudersi, perché sai una cosa da averla capita. E non basta la vita per capirla. Quindi stare attenti a non andare in troppe informazioni. Cerca di capire quel che sai. E poi ce n'è già d'avanzo. Non di cercare di sapere sempre questo, se no ti ingolfi il motore e non va niente, cioè, fai solo fumo e stai fermo facendo molto rumore. Quindi credo oggi c'è una incultura assoluta proprio perché si sa tutto e si capisce niente. Per dirne due così generali, ma poi ognuno ha le sue particolari. Anche nelle relazioni in famiglia, quanto si parla. il parlare era edificato guardando televisione normalmente a pranzo, so, tante altre cose. Cioè, è proprio il divisore, cioè ci divide, cioè, non è... e poi ti accusa, ti rimbecillisce, dice, vedi, è tutto sbagliato, cosa vuoi, che non se ne esce. Bene, questa è la condizione umana, e non si dice, e Marco poi non spiega le tentazioni, adesso non stiamo lì perché il tempo è passato, le fa uscire in tutta la vita di Gesù fino alla fine, perché la tentazione è strisciante ed è costante. E alla fine esce nel modo più netto, nell'ultima notte, la mia o la tua volontà. Le mie paure, oppure credere che tu mi ami e accettare l'amore come criterio di vita, che è la lotta definitiva. Ma questo le vedremo continuando il Vangelo. Per ora stiamo qui e vediamo che lui ha avuto tutte queste cose che abbiamo tutti noi e che durano 40 giorni, 40 anni, cioè tutta la vita. E poi vediamo il risultato negli altri due semiversetti.
Ed era con le fiere e gli angeli lo servivano.
Era con le fiere. E l'abbiamo letto all'inizio, il cantico di Isaia, quando si dice quando il capretto starà con la, con la pantera, l'orsa con la vacca, il leone con lo scivolerà di paglia, il bambino giocherà con l'aspide, con la vipera. Ecco, cioè è la riconciliazione con la natura. È l'uomo paradisiaco, l'uomo che finalmente vive bene, cioè chi supera le tentazioni finalmente può vivere bene su questa terra, realizza il grande desiderio di una pienezza di vita, il grande sogno dell'uomo, una vita riconciliata. Ma devi superare tutte le divisioni che ci sono, che progressivamente si superano camminando nella vita, perché è un cammino, ecco, non è che l'ho fatto e basta. Fatta la scelta di camminare in questa direzione, si cammina tutta la vita in questa direzione. Fino a quando raggiungi questa riconciliazione che è l'ideale di Adamo, quando viveva con le fiere, con la natura, oh, che bello. E l'uomo restituito alla sua integrità, in fondo in armonia con sé, con la natura e con tutto. È il grande sogno che abbiamo.
Ma come immagine sembra quasi che quel deserto di cui si diceva fiorisca qui, no? E quello che era un deserto diventa fondamento, la premessa, il pronostico dell'Eden, il giardino, che c'è stato all'inizio, che però diventa qualcosa di finale, di futuro. E c'è allora un'armonia, si può vedere, sì, l'armonia che non è appena... per dire la relazione che funziona, è bella, con Dio, con gli altri, e diventa anche un'armonia da un punto di vista, se vogliamo, anche ecologico, però, la relazione con la natura, con le cose.
Ecco, tenete presente, siamo all'inizio del Vangelo e Marco presenta in questa scena sinteticamente il Vangelo. Il Vangelo sarà una lotta dello spirito di amore contro lo spirito di divisione, di Satana. Fino a quando vivremo in armonia anche con le bestie, anche con quelle bestie che sono dentro di noi, che sono le nostre fame, i nostri desideri, le nostre fiere, che vissute male ci divorano, vissute bene diventano angeli, annunciano Dio e ci servono. E quindi, e gli angeli lo servivano, gli angeli servono Dio, servono Lui, perché noi diventiamo come Dio. Se vinciamo le prove e viviamo le contraddizioni con lo spirito di amore, ecco che siamo riconciliati col creato e diventiamo veramente ciò che siamo, uguale a Dio, che è amore. E sarà il programma di tutto il Vangelo. E la stessa cosa che abbiamo visto nel battesimo sotto altra forma viene ripetuta. Ora direi, abbiamo sforacchiato il tempo, che c'eravamo prefissi, perché il testo era breve, allora...
Lo rileggerei, sì. Il testo.
Tutto?
Sì.
Perché è lungo, è dura una vita.
È vero. E subito, lo spirito lo getta fuori nel deserto. Ed era nel deserto per 40 giorni, tentato da Satana. Ed era con le fiere e gli angeli lo servivano. Prendiamo un momento e vediamo che risonanza ha avuto in noi questo testo, le cose dette e le cose che abbiamo sentito sono emerse proprio provocate dalla parola.